Meine Damen und Herren, Signori e Signori, bienvenue, willkommen, benvenuti in questo teatro. Prima di cominciare, solo una piccola raccomandazione. Lasciate i pensieri, lasciate i problemi. E per questo breve spazio di tempo che vivremo insieme, abbandonatevi al racconto. Lasciatevi trasportare dalla musica! Perché dobbiamo andare un poco indietro, Esattamente alla fine dell'Ottocento, in piena Belle Époque, epoca che guarda al futuro, gioiosa e frivola. Immaginatevi, per la prima volta, l'elettricità illumina le strade, le case, le piazze, i teatri. Bon, si va al cinema, si va in automobile, volano i primi aeroplani, soprattutto Parigi! Con i suoi artisti, i suoi locali notturni, la sua musica, il cancan non appare in Europa. Già, l'Europa. E proprio al centro dell'Europa c'è un piccolo, piccolissimo paese chiamato il Pontevedro, governato da un sovrano spendaccione e sempre sull'orlo della bancarotta. E proprio dal Pontevedro arrivano i protagonisti della più deliziosa delle storie d'amore. Lei, Anna Glavari. Lui, il principe Danilo. Appena si conoscono, subito si amano. Poi lui di colpo sparisce. Lei, terribilmente désolée, accetta di sposare un vecchio banchiere che subito dopo muore, lasciandola erede universale del suo intero patrimonio. 50 milioni di franchi depositati nella Banca Nazionale del Pontevedro. Anna ora è vedova, ma è ancora bella, ricca, giovane. Ben presto si stanca del lutto e parte per Parigi. Questo preoccupa terribilmente il re del Pontevedro, perché se la bella vedovella convolasse in seconde nozze con uno straniero e decidesse di prelevare dalla banca i 50 milioni di franchi, per il Pontevedro sarebbe la debacle, il fallimento, la fine delle feste. Quindi abbiamo un piccolo, piccolissimo paese sull'orlo della bancarotta, una giovane e affascinante vedova piena di soldi, un principe squattrinato che fa il diplomatico a Parigi, a cui si aggiungono vecchi funzionari d'ambasciata con intraprendenti mogliettine, scapoli più o meno blasonati a caccia di dote e ballerine di un noto café chantant. Insomma, personaggi d'operetta per una storia da operetta, ma sarà soltanto un'operetta. Bon, andiamo a cominciare. Festa alla Mesciata del Pontevedro a Parigi. Si celebra il compleanno del sovrano, alla presenza di tutto il bel mondo parigino e internazionale che aspetta la bella e soprattutto ricca vedova. Decine di pretendenti sono pronti a corteggiare lei, Anna Glavari. Io di Parigi ancor non ho le usanze bene apprese e le malizie ancor non so di questo bel paese. Rimasta son Pontevedrina, che ci volete far?
per essere parigina so che ho molto da imparare. La gentilezza che per me avete voi, miei signori, mi fa pensare che sia dovuta ai miei milioni. Non fate caso a ciò, le vedove si sa, si sa. Vi prego, signori, basta, basta! Ma così è troppo! Mi fate arrossire, davvero! Basta! Ed il valore aumenterà in base all'eredità. Conosco Parigi appena da pochi giorni, ma trovo che voi parigini siate un po' troppo di spirito per credere alle vostre lusinghe amorose. Io sono American per nascita, ma pontevedrina nel cuore. E in Pontevedro, quando ci si può sposare, bastano due parole per mettersi d'accordo. Tu mi piaci? Io ti piaccio? Mio padre ha 3 buoi e 3 vacche. Il mio 6 maiali. E i cuori battono all'unisono. E così a me piace, buon voi. Siete tanto galanti, charmanti, ma l'adulazione è inutile con me. Credetemi, cambiate stile o perdete ogni speranza. Nel Pontevedro non si può le donne molestare. È scortesia, riteniamo, volerne approfittare. E se qualcuno lo osasse fare, verrebbe in verità allontanato subito dall'alta società. Addio! Ah, cette femme, c'est magnifique. Trouvez pas, mes amis? Allora, Anna Glavari non è certo donna da cedere alle lusinghe del primo cascamorto qualsiasi, ma l'ambasciatore ha un piano semplice e infallibile per salvare le finanze del Pontevedro. Fa sposare la vedova ad un pontevedrino e in particolare al principe Danilo, implacabile tombeur de femme, e per questo motivo lo sta disperatamente cercando in nome della patria. Ma dove sarà il principe Danilo? Ve lo dico io. Il principe Danilo è reduce dalla 4ª notte consecutiva chez Maxime con le sue calde grisette. Che son pas des brioches appena sfornate, ma ballerine molto sensibili in carne, ossa e stivalette. Richiamato al dovere, Danilo arriva all'ambasciata e si ritrova nella sala del canapè blu, momentaneamente deserta, e ubriaco fradicio. La patria chiama, principe Danilo. Ecco, principe Danilo. Ma patria, non vedo patria. Oh patria, quanti onor mi dai, ma troppe noie e troppi guai. Permetti che di notte stia lontan dalla diplomazia. Non vedo nulla da eccepir se al mattino amo dormir. Però nessun può star davvero allo scrittoio un giorno intier. Ma dopo aver scopato il dì, giusto alla sera riposar, l'igiene stessa vuol così, e Dio l'igiene può osservar. C'è un solo giorno in tutto il mese che mi è gradito ricordar quando arriva lo stipendio. Coi soldi in tasca sono un re e per 2 notti
Forse tre. Parigi intera mi appartiene. Voda, ma sì, ma allora sigo a pentor. Sto con le donne là in grande intimità. Lola, dodo, giù, giù, clo, clo, margo, fru, fru. La cara patria mia dimenticarmi fanno. Si stura lo champagne, si cancanneggia un po', e poi carezze e baci e quel che può seguirlo. La cara patria mia dimenticarmi fan. Allora, Danilo si distende sul canapè blu, si copre il volto con un fazzoletto e si addormenta invocando le sue amate grisette e rossa. Rossa sonoramente in quella grande sala deserta. E indovinate chi arriva proprio là? Ma naturalmente, elle. Anna, che fugge affaticata dai corteggiatori perché vorrebbe anche lei distendersi sul canapè blu, ma constata che il posto è già occupato da un tale che non solo dorme, ma addirittura russa. Boh, e questo non si fa davanti a una signora. Allora gli toglie il fazzoletto dal volto. Danilo!
Anna!
Ritengo inutile fare conversazione. Credo sia meglio rompere le catene.
Rompere le catene? Ah sì? E perché? Ci sono cose fra noi che vi fanno paura?
Oh, nel presente nulla mi fa paura, ma nel passato certe cose sì.
Quali?
Forse la bella storia di quel giovane gran signore che io fui sul punto d'amare e che tante volte in Pontevedro veniva a trovarmi nel mio verde giardino, ma io allora ero una piccola giovinetta e avevo soltanto due poveri vestitini, un solo orribile cappello, una Bibbia e un banjo. Oh no, non si sposa una così, non si sposa no. E così un bel giorno quel giovane gran signore girò i tacchi e sparì. Beh, agì proprio da gran signore, non trovate?
Lasciate che vi spieghi perché quel giovane gran signore girò i tacchi e che non aveva pagato le scarpe.
Che volete dire?
Che quel giovanotto non aveva niente in tasca, ma aveva qualcosa dentro al cuore. Un'immagine. L'immagine di quella giovinetta Yankee che sotto il suo orribile cappello era la più bella del mondo. Egli sognava di farne la sua sposa e gli amava tanto che avrebbe voluto farle fare una vita bella, tanto quanto lei era bella. E così una notte per lei rischiò al gioco tutto ciò che possedeva. E quando il sole spuntò, illuminò un giovane signore che non era più grande, perché aveva perduto tutti i suoi averi, compreso il castello di famiglia che poi è diventato il castello di famiglia del vincitore. Non gli restava nulla, nulla tranne l'immagine di quella fanciulla che conservava nel suo cuore, dove l'aveva serrata a doppia mandata, poi aveva gettato la chiave e da allora non l'ha più aperto il cuore. Ecco tutto. Doveva guadagnarsi da vivere, non sapeva fare niente, così entrò in diplomazia.
Ma certo, la diplomazia. So bene la vita da diplomatico che conducete qui, chez Maxime. Vi consolate con tanta forza d'animo, con tanto coraggio. Vi ammiro davvero.
Anch'io? Vi ammiro non di meno, madame. Non ci avete messo molto a sposarvi con un banchiere. E che banchiere! 50 milioni di franchi sono un bel po' di Bibbia e un bel po' di Benjo. I miei complimenti. E comunque, i soldi non vi hanno imbruttita. Non siete mai stata così bella.
Trovate?
Ma certo, rivedendovi, sento tutta l'emozione che si prova quando ci si trova in presenza
di 50 milioni?
Oh, che c'è? Niente.
Ebbene, continuate, non siate in difficoltà. Oggi in più di 100 mi hanno detto io vi amo. Ebbene, dovete dirmelo anche voi. È detto da voi. Wow, mi divertirà più di tutti gli altri.
Sarà l'unico divertimento che non avrete per tutto l'oro del mondo, per tutto il vostro oro. Non vi dirò mai io vi amo.
Se io volessi,
perdete il vostro tempo.
Sappiate che non me ne importa, io mi diverto.
Tanto meglio.
Non volete dirmi io vi amo?
No, non vi dirò mai. Intendete bene, mai. Io vi amo, lo giuro.
Mai, mai, mai?
Mai, mai.
Perché?
Perché non sarebbe vero, madame.
Allora, Danilo si allontana, Anna lo richiama. Principe Danilo! Danilo si ferma, si volta verso Anna. Anna getta un suo lunghissimo guanto ai piedi di Danilo.
Mi avete gettato un guanto, è un duello?
Come vi piace?
Ai vostri ordini.
Allora, Danilo raccoglie il guanto e lo ripassa ad Anna che lo fa cadere di nuovo ridendo. Ah, furioso, Danilo la afferra per i polsi.
Me sentendo le mani di Anna.
Beh, è sul punto di portarle alle labbra per baciarle.
No, le lascia cadere.
Écoutez, le notte del valzer richiamano dame e cavalieri. Anna, invocata da mille infuocati pretendenti, li raggiunge gioiosa nel salone delle danze alla faccia di Danilo. Oh, cette femme! Ma cette femme, c'est magnifique, trouvez pas? Elle a un esprit vraiment extraordinaire! Allora l'ambasciatore tenta disperatamente di convincere Danilo a sposare Madame Glavary per le note ragioni patriottiche, ma Danilo rifiuta. Categoricamente non sposerà mai Anna Glavary, ma impedirà che qualcun altro lo faccia. E comincia subito, raggiunge il grande salone e si getta nel ballo circondato da femmine adoranti e danzanti.
Venite ora su sirene della danza e nel valzer ci aggirate, dolcemente strisciate il vostro piedin, poi l'alzate, e il valzer, venite or su sirene della danza che nel valzer ci aggirate e cantate nel danzare, fa la danza inebriar.
Vestire sei fior dei più dolci e soavi color, così il ballo sa fare più belle le melodie sbocciar. Dei violini incantevole in suon come voce di dolce illusione, una gioia
gioia che fu, or non torna mai più questo sogno di gioventù.
Ah, ecco te, e il valzer che sospira, che canta, che respira girando e fuggendo. Ascoltate, la sua tenerezza ti fa morire sotto la sua dolce carezza. Ascoltate, è il valzer che vi ordina di abbandonare l'anima alle forti braccia dei bravi ballerini. Ritmo lento che vi prende, vi ubriaca, che freme, poi illanguidisce, si frange, fluttua, s'avvolge e si inchina. Arrêtez-vous, excusez-moi, c'est magnifique, mais dobbiamo andare avanti, eh? Con la nostra bella storia, perché la festa è impazza! Tutti pretendono il primo ballo con Anna, ma lei non ne vuol sapere. Solo uno non si fa avanti. Lui, il principe Danilo. Ed è proprio a lui che Anna offre il suo primo giro di valzer. Danilo non solo rifiuta, ma addirittura lo mette all'asta. Cioè cede il primo giro di valzer con Madame Glavaria, che offre 100 luigi. Oh, oh, c'est beaucoup d'argent, eh? E infatti tutti i pretendenti si defilano. Evidentemente la cara Anna è un po' troppo cara per loro. E così quel furbo di Danilo rimane solo con Anna.
E ora che se ne sono andati tutti, mi volete, madame?
Oh no, grazie.
Ma mi avevate scelto?
Sì, ma mi è passata la voglia.
Venite, questo ritmo è divino. Non lasciamolo cantare invano.
Allora, Danilo si avvicina a lei a poco, danzando. Lei prima si ritrae, poi aggrotta le sopracciglia, addirittura batte i piedi. No, non voglio! Ma Danilo continua a girarla intorno, fino a coinvolgerla nel ritmo, fino a che lei si lascia andare tra le sue braccia. Siete veramente un ragazzaccio terribile, ma ballate così bene. E lui la trascina nell'abbraccio e frullano, 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 travolti da un movimento di valzer furioso e tenero. Forse non vi è noto che la musica del valzer determina un aumento delle endorfine. Sì, le molecole della gioia che agiscono sul sistema cardiocircolatorio riducendo l'aggressività. Ricordo inoltre che ballare il valzer dà agilità. Sì, rende mobili le articolazioni, combatte l'insorgenza dell'artrosi, riduce la vulnerabilità all'osteoporosi. Allora, se non volete rimanere con ça, beh, vi conviene ballarlo il valzer. Cari amici, siete tutti invitati, tutti, quelli nei palchetti, quelli nei loggioni, quelli in fondo, tutti, tutti, domani sera a casa mia per un garden party, in puro stile Pontevedrino. Questa festa vuole essere una dedica d'amore al mio Pontevedro, perché, beh sì, ve lo devo proprio confessare, anche se adesso vivo qui a Parigi, che è una città meravigliosa, stupenda, ma il mio cuore è rimasto là, al Pontevedro.
Come posso dimenticare che il Pontevedro, per mano del suo ambasciatore a New York, mi raccolse all'età di 7 anni, piccola orfanella del Far West, e mi ha portato in palmo di mano fino al livello di una società così brillante, così corrotta. Non potrò mai dimenticarlo. La sua musica. La sua musica mi commuove profondamente. E Danilo verrà domani? Si farà vivo? E se davvero non mi ama? E se davvero non gli importa niente di me? E se faccio la fine del cacciatore?
Mio cuore, tu dammi l'amore.
festa a casa di Anna per il garden party. Ci sono tutti i gentiluomini dell'ambasciata, tranne uno, il principe Danilo. L'ambasciatore furibondo, Anna terribilmente désolée, très triste. Oh. Ma ecco che arriva. Il principe Danilo, bon, abbigliato in pompa magna, in puro stile pontevedrino, con l'uniforme di gala e col bacco col pennacchio. Appena Anna lo vede vestito così, beh, non può fare a meno di scoppiare in una gran risata e prenderlo in giro davanti a tutti. Ma guardate, ma guardate il principe Danilo! Ma sembra quello stupido cavaliere che è sempre in parata, che tira dritto per la sua strada pieno di sé, ma non attacca mai! Detto ciò, ride di gusto e ridendo se ne va lasciando Danilo con un palmo di naso. Danilo è fuori di sé, la detesto! Con amore... Ma la detesto! Il mio patrono venerato Danilo, vescovo di Novgorod, aveva una donna che gli rendeva la vita così difficile, ma così difficile, che dovette farla trascinare per le vie della città tutta nuda, attaccata alla coda di una vacca. Ebbene, per la memoria di questo santo prelato, giuro di non pensare mai più a questa Anna, lo giuro. Anzi, di più, io dichiaro che le femmine, in lungo e in largo, di sopra e di sotto, in alto e in basso, sono degli strani animali, volatili, volubili, molto futili, mezze folli a domicilio, del tutto folli in pubblico. Volete sapere la verità? La verità è che noi uomini siamo tormentati senza tregua. E nonostante ciò, le frequentiamo. No, ma le frequentiamo sempre più stiamo al loro servizio. Idioti! Il giorno in cui Eva incontrò il demonio, in quel preciso istante iniziò l'eterno femminino. Le donne. Nessun uomo ci capirà niente fino alla fine del mondo. Niente da dire, cari signori, in quanto a femmine, chi ne sa di più non è che uno scolaretto. Con le donne, come agire state a udir, se pur tutti hanno le donne, non ve regola perciò. Per avere dalle donne fedeltà che si fa, è una scienza inesplorata che sistema d'aver nonna. Vuole essere ossequiata, fa così, un'altra carezzata, sì, così, un'altra comandata, sì, così, e se anche occorre stuzzicarla, sì, così, e vuole la terza essere baciata, sì, così, la quarta fa l'indiavolata, sì, così, e vuole ballar da forza data, sì, così. Sì. Oh. E vogliono altre ancora qualcosa. Sì, così. È scabroso le donne studiare, son dell'uomo la disperazione, dentro e fuori mister sempre son. Donne eterni dei cherubin dal visin tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel, rosse, brune, corvine, biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Donne. È scabroso le donne studiar, son dell'uomo la disperazione, dentro e fuori mister sempre son. Donne eterni dei cherubin dal visin tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel, rosse, brune, corvine, biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Thank you.
bel bambino dal viso in tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel, rose brune, corvine, biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà.
Principe, ma guardatemi, pensate davvero che io somigli a un ciliegio?
Un ciliegio?
O una piantagione di piselli?
Piselli? Ma no.
E allora perché mi state intorno come uno spaventapasseri? Ma perché allontanate da me tutti i miei pretendenti?
Per piacere, per sport.
Se qualcuno vi sentisse, potrebbe pensare che siete innamorato di me.
Quel qualcuno si sbaglierebbe di certo.
Ebbene, visto che non avete un briciolo d'amore per me, conto su di voi per consigliarmi se devo sposarmi e a danno di chi.
Ma
dovrà pur rispondere.
Sono molto toccato dalla vostra confidenza. Madame, ma non me ne sento degno. Per quanto mi riguarda, potete sposare chi volete. Sposate il gran turco o quello piccolo. Se credete, potete sposare chi vi pare. Ma se credete di ferire il mio piccolo cuore, vi sbagliate. Vi sbagliate della grossa. Io danzerò alle vostre nozze. Danzerò con gioia folle.
Perché gridate?
Non lo so!
Si direbbe che voi stiate fremendo di gelosia.
Io sono geloso! Per natura, per vocazione, per abitudine. Io sono geloso di tutte le femmine, di quelle vecchie per quello che hanno fatto, di quelle giovani per quello che faranno. Io sono geloso di quelle del passato, di quelle del futuro. C'è soltanto una donna di cui io non sono geloso. Una sola. E intendete bene? Quella donna siete voi.
Oh, che non trovo le parole per dirvi
che
voi siete un
che
principe,
madame.
Ma ve la ricordate? Questa è la danza nazionale del Pontevedro che abbiamo ballato tante volte insieme.
Oh, come la danzavate bene!
E voi non ballate?
Ho la mia dignità!
Ma bisogna far ballare la propria dignità!
Ora rivedo la ragazza del Pontevedro che voi eravate, la fanciulla della Bibbia e del Benjo. Ma fermatevi! Ma oggi siete una femmina di gala, una femmina da sfilata. Avete tradito le danze di una volta per il valzer di oggi.
Non bisogna parlar male del valzer.
Perché?
Perché altrimenti lui si vendica. Vi gira intorno. Vi prende per mano. Vi avvolge. E poi di colpo vi porta via e danza il valzer, prima lentamente, poi con ritmo più veloce, più incalzante, fino a perdersi nella voluttà del desiderio.
Messaggio urgente. Arriva dal Pontevedro. Tre parole. Barometro completo, giacca. Firmato il sovrano in persona. In codice segreto significa: pensate ai 50 milioni. Temiamo crisi finanziaria. Desideriamo soluzione rapida. Per l'ambasciatore non c'è un istante da perdere e immediatamente convoca il consiglio d'ambasciata dentro il pavillon. Al riparo, da occhi indiscreti, ma il pavillon e anche la meta segreta della moglie dell'ambasciatore Valencien e del suo amante Camille de Rosillon. Il pavillon è un luogo dall'aria molto indulgente, accogliente, complice. I suoi muri si faranno un dover di nulla dir, di nulla veder. La sua porta aperta in vita sembra morr. Maestro, tutte le sere lei mi fa questa reazione. Ma ormai lo facciamo da tanti giorni, questo spettacolo. Le dico, non c'è nessun pericolo, non ci sono animali feroci. È soltanto la rullante francese. Dicevo, la porta aperta in vita sembra mormorare. Entrate. Allora, normalmente questa canzone viene cantata dal conte Camille de Rosillon alla moglie dell'ambasciatore Valencien, ma questa sera, per mancanza di personale e anche perché, devo confessarlo, mi piace moltissimo, bon, la canterò io. Prego, maestro. Valencien, un bacio, vi prego, datemi un bacio, soltanto un bacio.
Là, in quel chiosco, vedi là, fido asile socia para, sì, sì, in quel chiosco assai gentil, che ogni mister saprà, c'è. Amor, te concedi un tal favor. Ah, bien.
Io resistere non so. No, 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 non voglio, non voglio.
Dio mio, sì che voglio. Ah, vieni, vieni, non tardar. Un sol bacio, amor, non puoi. Invita già e l'amore ci chiama in quella fitta oscurità, sì, per noi l'amore splenderà.
Allora, i due amanti, la moglie dell'ambasciatore Valencien e Camille de Rosillon, spariscono dentro il pavillon. Il segretario personale dell'ambasciatore li vede. Subito dopo arriva anche l'ambasciatore per la riunione, vuole anche gli entrare nel pavillon, ma il segretario dell'ambasciatore, per salvare l'onore della moglie dell'ambasciatore, lo ferma e gli rivela che dentro il pavillon c'è il conte Camille de Rosillon con una signora non identificata. Curiosissimo l'ambasciatore gli ordina di bloccare la porticina posteriore per scoprire chi sia l'amante del conte Camille.
Di sicuro sarà la moglie di qualche imbecille compatriota.
Detto ciò, sbircia dal buco della serratura, vede sua moglie
amoreggiare acrobaticamente,
gli piglia un accident. Arriva anche Danilo. L'ambasciatore è fuori di testa. Danilo lo calma, dicendogli che almeno Camille non sposerà Anna Glavari, così i 50 milioni di franchi saranno salvi e con loro anche la patria. ma l'ambasciatore ritiene che la patria abbia i suoi limiti. Estrae il pugnale e bussa violentemente alla porta del pavillon. Ma nel frattempo, il segretario dell'ambasciatore è riuscito a far uscire dalla porticina posteriore la moglie dell'ambasciatore e a rimpiazzarla con Anna Glavari. E così quando la porta si apre, appaiono Anna e il conte Camille. Tutti sono etonè, esterrefatti.
L'ambasciatore crede di aver avuto un'allucinazione. Ma Danilo crede di diventare pazzo vedendo Anna insieme a Camille.
A questo punto, Anna, che vuole mettere alla prova l'amore di Danilo, annuncia il suo matrimonio con Camille.
Sgomento generale. L'ambasciatore impallidisce, già vede la bancarotta. Danilo impreca e maledice dentro di sé, ma ostenta superiorità.
Innamorarsi? Sempre. Fidanzarsi? Spesso. Sposarsi? Signora, mi ha tolto la parola di bocca. Mai. Questo è il mio motto. Il matrimonio, vedete, non è di mio gusto. No, perché è soltanto una fregatura. Perché quando uno si sposa, comincia con un duo, poi degenera in trio, per diventare quasi sempre un coro a più voci.
Per noi invece nessun problema, perché noi ci sposeremo secondo lo stile parigino. Non ci ameremo per niente e ci diremo un sacco di bugie. È lo stile parigino, la signora rientra, il marito esce. Perché rovinarsi per amore? Danilo, ci lasciate? Perché ci lasciate? Dove andate?
Vado dove sono a casa mia, a bere alla vostra salute, tra le belle ragazze che mi eccitano il cuore e mi fanno dimenticare ciò che mi addolora. Adieu.
Scappa. Danilo, scappa. Allora mi ama, cioè mi adora. Beh, non resta che raggiungerlo.
Dove?
Obviously, my dear, chez Maxime, il caffè chantant più dissoluto di Parigi, con le sue famose grisette.
Sweet. Credetemi, amichetti miei, non c'è una donna che meriti che un uomo soffra per lei. Avete capito? Non una. Soffrire, è da idioti. L'amore, l'amore è gioia, allegria, cambiamento. Deve durare come un mazzo di rose o una bottiglia di champagne. Ecco la verità. La sola giusta, la sola gioiosa, la sola tutta nuda. Quella che abbraccerei se la incontrassi come abbraccio le ragazze qua. Anna. Proprio voi, madame? Ebbene, sì, è molto bene che siete venuta. Accomodatevi qui, al mio tavolino. Ho una cosa da dirvi. Io vi proibisco di sposare Camille de Rosillon. È la patria che ve lo ordina.
Ma io me ne rido della patria.
Voi ne ridete? Oh, signora, vi credevo più generosa. Per voi non conta nulla la sofferenza della patria. Non vi importa nulla di vederla davanti a voi inquieta, disperata, piena di rancore, di gelosia. Non vi importa nulla di farla star male alla patria. Voi non capite che cosa prova in questo momento per voi la patria. Oh, lei, la patria, ha cercato di dimenticarvi, di consolarsi altrove con altre donne, ma non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Voi non avete idea di cosa rappresentate per lei, perché lei non pensa che a voi, per causa vostra non dorme più, non mangia più. Per voi sarebbe capace di dichiarare guerra a chiunque, pensate che non ne soffrirà la patria se diventerete moglie di un parigino.
Ma io non ho nessuna intenzione di sposare quel gigolò.
Come? È il pavillon.
Che pavillon?
Il pavillon dove vi siete comportate in maniera ignobile, indegna.
Ma no, ma sì, io ero nel pavillon, ma non come donna.
Come cosa allora?
Come un cane Terranova.
Che cosa volete dire?
Ma sì, ma per salvare un'amica. E ingannare suo marito facendogli credere che non era stato ingannato.
Ma allora voi siete un'eroina, un gran cuore. No, è nobile, è bello, è ammirevole, ma allora non ci sono più ostacoli tra noi.
Ma no.
Ma sì, ci sono. Ci sono 50 milioni di ostacoli.
Tace la protamo, dice il violin, le sue note dicono ciò che sente il cuore della la stretta, chiaro a me parlò. Sì, è ver che m'ami, tu m'ami ancora. Dell'alzer dell'ardor or batte il picciol cor, del dolce palpitar, lui dice a me, mi devi amar. Tace il labbro, sì, è ver, ma chiaro pure il tuo pensier, e dice t'amo ancor, io t'amo ancor.
La pecorella sta bene attenta al lupo, il prato è scivoloso,
e l'aria è dolce. La pecorella dice: ti amo, lupo. L'ineffabile abbraccio dei nostri folli desideri, tutto dice: guardami, sono tua.
Mia, mia un corno, dannati soldi di troppo.
Tranquillo, mio principe, il testamento del mio defunto marito, nel testamento del mio defunto marito c'è scritto che se io mi risposo perdo i 50 milioni. Tutti.
Dite davvero? Non avreste più un soldo?
Tutta nuda.
Avevo giurato di non dirvi mai io vi amo. Ebbene, non vi dirò io vi amo, ma vi dirò I love you.
Ah, era ora. Ah, dimenticavo. Nel testamento di mio marito c'è anche scritto che io perdo la mia fortuna perché passa al novello sposo. Così saremo molto ricchi e nonostante ciò saremo immensamente felici.
Dai! Passiva. Grazie. Grazie. Woo! 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 Grazie.